Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.
Alle 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti. Going down, down, down. 29 maggio 1453, la caduta di Costantinopoli, going up, up, di Silvia Ronchey. Going down, down, down. The sea is flecked with bars of gray. La topografia di Costantinopoli. Quando alla vigilia dell'attacco finale, la notte del 28 maggio 1453, Mehmed II fece il suo discorso agli ufficiali, dopo aver enumerato, come riferisce Sfranz, le voluttà promesse nel paradiso islamico ai credenti morti in combattimento, iniziò a descrivere le ricompense più terrene che la conquista avrebbe fruttato. E la prima cosa che disse fu: troverete una città meravigliosa, con grandissimi giardini profumati di fiori di ogni genere. In effetti era così. Il mese di maggio le rose fiorivano, non soltanto negli spazi verdi che distinguevano un quartiere dall'altro, ma anche proprio nelle siepi che costeggiavano i viali. Va detto che la città era stata parzialmente abbandonata e quindi le zone di verde si erano allargate. Ma l'impressione che lo studio della topografia di Costantinopoli e delle sue fortificazioni fece ai turchi, forse ce lo racconta meglio di nuovo Tursun Beg, quando racconta questo. Dice che le fondamenta di Costantinopoli poggiano dove il toro terrestre, la catena montuosa del Tauro, intreccia le sue corna con quelle del toro celeste, la costellazione del toro. Il vento della vittoria che scompiglia i capelli e la tua bandiera, Giove e Venere, i due pianeti felici della natura sottile, sono la tua bandiera, continua Tursun Beg. E nella narrazione che ci ha lasciato del sopralluogo del giovane sultano, questo simbolismo zodiacale ritorna a confermare questa fortissima dimensione mistico-astrologica della conquista. In Tursun Beg, oltre alla descrizione di Bogatske Sen del tagliagola, in cui il luogo e l'ora della fondazione sono decisi dagli astrologi, e a quella dell'accampamento turco che vedremo, si sente che la sorte delle mura di Costantinopoli è assimilata alla situazione della costellazione del Capricorno. In effetti, se per caso avete qualche amico astrologo, vi potrà confermare che la situazione astrale del 29 maggio 1453 ha dei punti in comune con quella dell'11 settembre 2002. Ma la butto lì, senza insistere. Vorrei però, a proposito di questo misticismo, di questa sorta di delirio, di ebbrezza che pervade le fonti turche, sottolineare anche un altro aspetto. Questa sorgività dell'ondata turca, del misticismo islamico e particolarmente ottomano. Questo peculiare senso di essere guidati da una forza più grande, di essere uno strumento della provvidenza, che si avverte nelle fonti turche e che peraltro fa da pendant allo stesso sentimento, negativo però, che emergerà nella mistica e nella teologia ortodossa della caduta, nella dottrina della oikonomia divina, cioè della dolce provvidenza divina che ha fatto cadere Costantinopoli per un motivo preciso, nella fattispecie per punire una serie di deviazioni dalla sorgività, per l'appunto, cristiana. Ma a proposito di sorgività, va detto che all'epoca l'ondata turca sembrava portata proprio dalle ali del platonismo. Era vista come parallela a quella rinascita degli antichi valori ormai perduti dall'aristotelismo occidentale, ma anche bizantino. Non è un caso se Gemisto, il capo della scuola platonica, il reintroduttore del platonismo nel rinascimento occidentale, oltre che a Bisanzio, verrà chiamato secondo Maometto. Una dottrina della provvidenza che taglia trasversalmente i fronti. Una disposizione mistica che viene avvertita come più sorgiva nell'Islam addirittura che nel mondo occidentale, ma anche nel mondo greco-bizantino, che infatti ha reagito reinventando, reintroducendo il platonismo e in qualche modo reintroducendo una forma di misticismo, di spiritualità più intensa. Non dimentichiamo che i catari di Bosnia si arresero agli islamici pur di contrastare il proselitismo del Papa. Beh, c'era stata l'inquisizione in Bosnia contro i catari, l'eresia dualista che così si chiama in Occidente, ma che in tutto l'impero bizantino continuava a prosperare, un'eresia gnostica che si chiama a seconda delle zone in cui viene a prosperare, paulicianesimo o bogomilismo, ma comunque questi eretici, questi mistici sentivano più vicini al loro tipo di cristianesimo gli islamici che i papisti, come li chiamavano i latini. Questa trasversalità è importante, la vedremo poi in tante altre cose, vedremo come i due fronti siano composti sostanzialmente allo stesso modo, sia dal punto di vista etnico, sia dal punto di vista religioso. Difficile vedere nell'assedio di Costantinopoli un testa a testa, un confrontarsi di due civiltà diverse. Comunque, la decisione ufficiale dell'assedio arriva a questo punto. Arriva all'inizio di gennaio e naturalmente c'è un primo tentativo dello Stato Maggiore di Mehmet II di fermare il giovane sultano, in particolare viene da Halil Pasha. Mehmet non ascolta il suo antico precettore. Mehmet anzi gira travestito per le vie di Adrianopoli, come ci racconta Dukas, lo storico bizantino, per cogliere lo stato d'animo dei suoi soldati ancora accampati lì. Il partito dei moderati era perplesso, ma va detto che i moderati erano coloro che avevano servito Murad, il padre di Mehmet II, e gli altri invece avevano giurato la loro fedeltà al figlio e addirittura sospettavano che il visir Halil Pasha fosse una spia dei bizantini per la sua prudenza. Oddio, è una notizia accreditata da qualche occidentale. Per esempio, Leonardo Di Chio ritiene che l'accusa di essere in parte almeno al servizio dei bizantini, che poi costerà la vita a Halil Pasha, che verrà decapitato per, non solo per disfattismo, ma anche appunto per connivenza con il nemico, avesse qualcosa di vero. C'è da dire che anche altre volte Halil avrebbe fatto sentire la sua voce e sarebbe sempre stata una voce di pessimismo e di moderazione. La conquista di Costantinopoli avvenne, come sappiamo, ma fu per più di un verso casuale. Costò al giovane sultano moltissimo. Non sarebbe mai avvenuta se un sovrannumero di circostanze negative e imponderabili non avesse travolto i bizantini. Prima fra tutte, come vedremo, l'ambiguità indecifrabile delle repubbliche mercantili che si erano contese e si contendevano il controllo dei traffici in quello spicchio di mare ormai ristretto dopo la fine della Pax Mongolica, e che erano principalmente Genova e Venezia. I don't know how I feel tonight, if I've fallen beneath the wheel, if I've lost or I've gained sight. I don't even know why. I don't know why I made this call, or if any of this matters anymore after all. But the stars are burning bright, like some mystery uncovered. I'll keep moving through the dark, within my heart, my blood, love. Venezia e Genova. Sì, perché se pensiamo a chi erano, non solo a quanti erano, i difensori di Costantinopoli al momento in cui Mehmed II comunica la decisione dell'assedio, dobbiamo tenere presente che, oltre ai bizantini, che comprendono fra l'altro anche tutti i monaci, che non sono pochi, a difendere la città ci sono veneziani, militari ma anche equipaggi di mercantili, ci sono genovesi, o quantomeno greco-genovesi, cioè i mercenari di Giovanni Giustiniani Longo, ci sono i 200 uomini che porterà con sé Isidoro di Kiev quando arriverà da Chio con appunto Leonardo di Chio, l'altro testimone della conquista, i catalani di Pere Julià e poi il già nominato principe Orcan con i suoi turchi. Detto questo, il perno della difesa è proprio occidentale e è un genovese esperto di poliorcetica, un nobile di Chio, di nome Giovanni Giustiniani Longo. Noi abbiamo pochissime notizie sulla sua personalità e la sua biografia. Sappiamo che quando arriva a Costantinopoli, seduta stante, Costantino lo nomina protostrator, cioè sostanzialmente generale di terra. Sappiamo che è un favoloso anticipatore delle mosse del sultano. Non è soltanto la preparazione tattica della battaglia che in qualche modo è da ascrivere a lui, ma anche il prevenire le mosse di Mehmet, che probabilmente gli derivava da un ottimo rapporto con la rete di intelligence internazionale che nel frattempo si era messa in moto. Dobbiamo pensare in questo momento, questa è la storia non scritta, la storia che, di cui non abbiamo memoria, ma abbiamo degli accenni e comunque possiamo certamente immaginarlo. In questo momento, dall'Inghilterra alla Mongolia, dalla curia papale a naturalmente tutte le repubbliche mercantili che poi avevano le navi veloci, avevano i mezzi di trasporto, c'è un reticolo di spie che si passano informazioni. Non possiamo altrimenti spiegarci come mai Giovanni Giustiniano Longo si porta un maestro minatore tedesco, se non pensiamo che abbia avuto notizia del fatto che Mehmet avrebbe utilizzato i minatori serbi delle miniere d'argento per scavare delle gallerie sotto le mura in quella che quindi sarà la prima guerra di mine della storia della poliorcetica. Comunque, su Giovanni Giustiniani Longo abbiamo un paio di cose da dire. Intanto, diciamo, la sua investitura è inizialmente genovese. Il 23 luglio del 52 viene convocato a Genova, perché a Genova i consigli e l'opinione di un autorevole consigliere come Gabriele Doria avevano manifestato grande preoccupazione non tanto per Costantinopoli, ma per Galata e per Caffa, e cioè per le due teste di ponte mercantili genovesi. E tanto che avevano invitato i cittadini ad arruolarsi per la difesa di Caffa, il governo di Genova a un certo punto aveva costretto con la forza gli abitanti della riviera di Ponente, che pur avendo ricevuto il soldo cercavano di sottrarsi all'imbarco per il Levante. Giovanni Giustiniani Longo era stato chiamato a Genova, poi a un certo punto messo sotto inchiesta. Insomma, i partiti, le divisioni erano moltissime. Però noi sappiamo che quando Giovanni Giustiniani Longo arriva a Costantinopoli è arrivato il vero grande cervello tattico della battaglia. A rain cloud, a crane on me. All out beyond horizon. A gray sky, a bitter stain. And I will. I genovesi si riuniscono, si lambiccano, si consigliano, si punzecchiano e comunque cercano di capire come salvare i loro interessi, sia attraverso la difesa delle loro teste di ponte, sia attraverso la diplomazia con i turchi. I veneziani non sono da meno. Tutto questo periodo precedente l'inizio dell'assedio vero e proprio era stato dominato da infinite, innumerevoli, forse anche noiosissime, per questo ve le ho un po' risparmiate, discussioni all'interno del Senato veneziano. Ce ne sono due in particolare importanti. Quella dell'agosto del 1452, in cui il Senato veneziano decide di inviare Gabriele Trevisan, che aveva il titolo di vice capitano del Golfo, con una galera veloce a Costantinopoli per organizzare la scorta a tre galere da mercato che devono rientrare da Tana, dal Mar d'Azov. Queste navi, le navi di Trevisan e quelle del sovracomito Zaccaria Grioni, sono delle galere veloci e armate, arrivano a Costantinopoli all'inizio di ottobre del 1452. Poco più tardi, i veneziani di Costantinopoli, nella loro assemblea, invieranno a Venezia, per mare e per terra, lettere che spiegheranno al loro governo le ragioni che li hanno spinti a trattenere le navi. Ed è così che Trevisan, ma tanti altri, anche capitani di mercantili, equipaggi, insomma, individui comuni, non politici, non diplomatici, non strateghi, rimarranno a Costantinopoli, parteciperanno ai lavori di rafforzamento delle difese, parteciperanno alla difesa delle mura. Trevisan e i suoi saranno dislocati a proteggere il tratto fra la porta di Chinegon e la porta del Fanario. Lui con 400 veneziani insieme a Giorgio di Nicolò da Drivasto. Ma gli atti di eroismo, singoli, individuali, dei veneziani che sono a Costantinopoli o che si trovano intorno a Costantinopoli, ripeto, capitani di mercantili, gente ordinaria, si moltiplicano, sono infiniti e contrastano con l'attendismo, il cinismo, l'eccesso di prudenza del Senato veneziano. Questo elemento di incertezza continua nelle decisioni, in particolare di Venezia, è forse la chiave di volta per spiegare tutta la battaglia e anche per spiegare quel problema di cui si era parlato prima, cioè come mai Costantino non raggiunse Mistra, non andò in Morea, non lasciò la città. Perché in realtà qui era questione di un voto in più o di un voto in meno all'interno del Senato di Venezia. E signori, qui il problema della modernità. Se in questa sorta di duello allegorico tra Venezia e Bisanzio, Venezia rappresenta la modernità, rappresenta anche il pluralismo, e il pluralismo a volte fa degli scherzi. Comunque io vi saluto e vi do appuntamento a domani alle 8 della sera.
Alle 8 della sera, 29 maggio 1453, la caduta di Costantinopoli, di Silvia Ronchey. Regia di Federica Barozzi, a cura di Giancarlo Simoncelli.
Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.